Sono le 7, padre Pio.
Ah,
le 7, sì. Sì.
Domenica prossima è la quinta del tempo quaresimale. Vi ricordo i testi della liturgia che celebreremo. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 43, dal versetto 16 al versetto 21. E la seconda lettura invece è tratta dalla lettera di Paolo ai Filippesi, il capitolo 3, dal versetto 8 al versetto 14, il salmo per la preghiera responsoriale, il salmo 126. Noi questa sera dovremo occuparci del salmo 18. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 8, dall'inizio fino al versetto 11. Una settimana dopo l'altra siamo giunti ormai alla quinta domenica di Quaresima, con la quale ha inizio quella che un tempo era denominata settimana di passione, riservata spesso a iniziative pastorali orientate a preparare il popolo cristiano alla celebrazione della settimana santa. Era la settimana dedicata spesso alle missioni popolari che si concludevano con la Domenica delle Palme, così si entrava nella settimana santa. Disponiamoci a vivere questa prossima settimana con animo aperto, con cuore sincero. Lo Spirito Santo saprà tirare frutti di conversione anche da noi. È Lui che sta preparando un mondo nuovo, come fu nei 40 giorni del diluvio, e i nostri giorni non sono da meno. È Lui, lo Spirito Santo, che sta educando una generazione nuova, come fu durante i 40 anni del deserto. C'è di mezzo un fallimento storico di cui la nostra generazione deve riconoscere la responsabilità. È lo Spirito Santo che ancora soffia su di noi affinché sia custodita la nostra vocazione di creature amate e sia offerta la nostra risposta per la gloria del Padre e del suo regno. Regno che avanza verso di noi e traccia la strada della nostra conversione. È lo Spirito Santo che sigilla il vincolo della nostra comunione con il Signore Gesù nel suo mistero di morte e di resurrezione, strada aperta verso il regno del Padre per i peccatori che si convertono. Venga dunque lo Spirito Consolatore e sarà rinnovata la faccia della terra. Amen. Leggiamo senz'altro il testo del profeta Isaia, siamo alle prese con il capitolo 43, dunque siamo alle prese con una pagina che appartiene al libro della Consolazione, cosiddetto Deutero Isaia. Capitolo 43, dal versetto 16 al versetto 21. Per Francesco, leggi pure.
Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi a un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi, perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi.
Grazie. Leggiamo subito il brano evangelico. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8. Silvia, leggi pure.
Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli sedutosi li ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna sorpresa in adulterio e postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo scriveva per terra, ma quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi. Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed essa rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno, va e d'ora in poi non peccare più».
Grazie. Ritorniamo al Salterio e siamo arrivati a prendere contatto con il Salmo 18 che con un solo colpo d'occhio, vi rendete conto, è un Salmo piuttosto impegnativo, sono ben 51 versetti. Ma noi lo attraverseremo il Salmo un po' di corsa, rischiando di essere anche un poco superficiali, ma tentando comunque di cogliere il filo conduttore di questa testimonianza orante che fa riferimento in modo esplicito al vissuto del personaggio a cui peraltro viene attribuito il valore di autore di tutto il Salterio, anche se è una tradizione che non corrisponde ai dati oggettivi, ma si tratta di Davide, l'orante per antonomasia, Davide il maestro nell'orazione, Davide l'autore a cui la tradizione antica riferisce la composizione del Salterio, Davide nel momento in cui a modo suo sta rievocando l'itinerario della sua vita in una fase che ha tutte le caratteristiche di quella maturità che consente la ricostruzione di un percorso e l'interpretazione di esso nei suoi elementi essenziali, in certo modo alla maniera di un testamento. Fatto sta che noi arriviamo al Salmo 18, naturalmente tenendo conto di tutte le tappe che abbiamo affrontato, leggendo i salmi che precedono, fino al Salmo che leggevamo la settimana scorsa, Salmo 17, che ci ha annunciato l'urgenza e la meraviglia e anche la commozione di un risveglio, così nell'ultimo versetto del Salmo 17, ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, al risveglio mi sazierò della tua presenza. E il Salmo 17 ci ha consentito di passare dallo stordimento di quella giustizia che l'orante attribuisce a se stesso, la mia giustizia, e siamo passati all'incontro con l'innocente, che come leggevamo, in realtà afferma quello stesso orante, gli ha trafitto il cuore, ed ecco, a lui si rivolge l'ultima sezione, l'ultima strofa del Salmo 17. Sorgi, Signore, dal versetto 13, laddove il nostro orante si è reso conto di essere così sconfessato in quella pretesa di essere in grado di dare testimonianza di una sua giustizia, di una sua immacolata coerenza, di una sua intransigente disponibilità a far della sua vita un atto di obbedienza all'iniziativa del Dio vivente, ed ecco, non è così un ribollimento nell'animo suo che lo ha costretto a rendersi conto di contraddizioni che lo hanno messo con le spalle al muro, ed ecco l'impatto con l'innocente, lui, il Signore che adesso, sono proprio gli ultimi versetti del Salmo, viene interpellato come l'autore di quell'intervento che con l'uso di una spada, ma è una spada che trafigge il cuore, e ricordavo poco fa, è anche protagonista in rapporto a quel risveglio a cui finalmente il nostro orante dichiara di essere giunto. C'è di mezzo un'altra sazietà, come leggiamo nel versetto 15, in continuità con quella sazietà a cui precedentemente il nostro orante si riferiva, e adesso al risveglio mi sazierò della tua presenza, un'altra sazietà per chi come lui ormai vive nella gratuità della vocazione all'amore, nella gratuità di quella situazione nella quale sta scoprendo come l'amore innocente del Signore, che lo ha sconfessato, che lo ha sbugiardato, che lo ha messo con le spalle al muro, è l'amore di chi ha preso in mano la sua condizione umana. Così leggevamo nel versetto 14, con la tua mano, Signore, dal regno dei morti scampami. Dunque ha preso in mano la condizione umana fino alla morte, e adesso dichiara quell'orante, tocca a me, io, il versetto 15 che chiudeva il Salmo dà forte risalto al pronome di prima persona singolare, adesso tocca a me. E ricordate che appena accennavo a questo una settimana fa, anche perché mi ero dilungato fin troppo nelle mie chiacchiere, quell'ultimo termine, tradotto con presenza nella mia Bibbia, suppongo anche da voi, no, nella nuova traduzione si parla di una immagine, così è vero?
Sì,
è un termine temuna piuttosto raro, che comunque ha a che fare con un'immagine, ma nel senso piuttosto di uno specchio in cui il nostro orante dichiara che sta imparando a riconoscersi, e questo vale per lui ma vale per noi, uno specchio in cui impariamo a riconoscerci. Dunque quel modo di presentarsi del Signore innocente che sorge, che irrompe, che sbaraglia tutte quelle forme di presuntuosa pretesa di protagonismo e di autenticità e di correttezza da parte del nostro orante. Lui, noi siamo implicati in una stessa medesima avventura, e dunque sorgi, Signore, ed ecco, si presenta a noi come uno specchio. Vedete che questo termine compare, probabilmente accennavo a questo, in una pagina del libro dei Numeri, capitolo 12, dove è in questione il personaggio Mosè, grande Mosè, che viene dichiarato nel versetto 3 come il povero per antonomasia. Mosè, tra l'altro, contestato da suo fratello, da sua sorella, e Mosè è esposto dunque alla contestazione da parte delle persone più care, vicine a lui, e diceva il versetto 3 del capitolo che Mosè era molto più mansueto, traduce la mia Bibbia, anav, dice il testo ebraico, povero, più di ogni uomo che è sulla terra. Mosè è definito come il povero per antonomasia, e Mosè che viene presentato dal Signore, che si rivolge adesso lui stesso ai contestatori che lo hanno così bruscamente offeso e contestato, dicendo: ecco, Mosè non è semplicemente un profeta, è il mio servo, è l'uomo di fiducia nella mia casa. Ed ecco il versetto 8: bocca a bocca parlo con lui, in visione non con enigmi, ed egli guarda l'immagine, questo è il nostro termine, del Signore, perché non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè. Guarda l'immagine, dove ancora una volta vi dicevo, qui abbiamo a che fare con la testimonianza esemplare di Mosè, che nella sua povertà viene messo in grado di niente meno che specchiarsi. Non è soltanto ascoltatore della parola, non è soltanto servitore coerente nel portare a compimento gli incarichi che gli sono affidati, non è in questo senso soltanto poi maestro responsabile e guida autorevole e tutto il resto che sappiamo di lui, ma Mosè è colui che si è specchiato nella immagine, e immagine vedete nel senso di presenza, nel senso di una relazione speculare a tu per tu, e questo vedete nel momento stesso in cui di lui è stata sottolineata la povertà, il povero Mosè. Già, e adesso vedete, dal povero Mosè che è rievocato implicitamente, ma non facciamo alcuna fatica a tenerne conto nell'ultimo versetto del Salmo 17, dal povero Mosè si passa a Davide. A Davide, qui una ampia intestazione nei versetti 1 fino a già all'inizio del versetto 2, dove leggiamo di Davide, servo del Signore, che rivolse al Signore le parole di questo canto quando il Signore lo liberò dal potere di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Disse dunque, ecco il canto di una vita. Quando Mosè è in grado di offrire a noi la testimonianza matura di quel che ha significato per lui assumere in pieno il ruolo, la funzione regale, E vedete, questa regalità si afferma adesso, ma in maniera singolare, che proprio Davide è in grado di esplicitare con tutte le competenze del caso, una regalità che si afferma come struttura di un vissuto che, abitando nel mondo il suo, un vissuto che si è specchiato nel mistero del Dio vivente. E vedete, il richiamo al povero Mosè non è affatto marginale, non possiamo minimamente trascurarlo o dimenticarcene. La vicenda di Davide è strettamente connessa con la testimonianza antica di Mosè. Il povero Mosè e il povero Davide, con tutte le vicissitudini che egli ha affrontato e con tutte le miserie di cui ha dato prova e con tutti gli errori per i quali è stato contestato e bisognoso di radicale conversione. Ed ecco Davide, testimone esemplare di come si diventa re in virtù di quella povertà della condizione umana che scopre di essere specchiata nell'intimo del mistero di Dio. Guardiamo più da vicino il Salmo 18 e vale la pena di ricordare, ma questa è una notizia di per sé scontata, che il testo del Salmo coincide con il canto di Davide che leggiamo nel capitolo 22 del secondo libro di Samuele, al termine del secondo libro di Samuele, appunto in quelle pagine che hanno il valore di un vero e proprio testamento. A questo già accennavo precedentemente, nel secondo libro di Samuele, capitolo 22, con qualche piccolissima variazione il testo del nostro stesso Salmo, che risuona con quella particolare eloquenza che è propria di una pagina che trasmette a noi la riflessione matura di Davide, giunto al compimento del suo cammino, passato attraverso i grandi dolori passato lui personalmente attraverso la contestazione radicale del suo vissuto. Ricordate nelle pagine precedenti tutto il dramma dovuto alla ribellione di Assalonne, il figlio, la morte di Assalonne, situazioni di tragica complessità che hanno ferito fino alla radice, scavato frantumato il cuore di Davide. Ed ecco Davide re racconta, più esattamente canta. Il Salmo si apre con una dichiarazione introduttiva fino al versetto 4, si chiuderà poi con una dossologia e si sviluppa in tre sezioni. Adesso leggiamo subito il Salmo, lo passiamo in rassegna, naturalmente senza soffermarci su molti dettagli, anzi vorrei evitare qualunque dettaglio, però cogliere l'essenziale di questa testimonianza così intensa, così appassionata, così coraggiosa, di cui l'antica tradizione ci offre il dono attraverso il testamento di Davide, il povero Davide. Leggiamo. Dice dunque, fino al versetto 4: ti amo, Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio Dio, mia ruppe in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Tre volte compare il nome del Signore in queste poche righe, e vedete Ti amo è affermazione poderosa che introduce tutto il Salmo, dove l'amore di cui si parla qui è espresso con il verbo che fa riferimento alle viscere. Si parla altrove delle viscere di Dio. Qui, vedete, è lo spazio interiore dell'animo umano, del cuore umano, che Davide sta mettendo a nostra disposizione. È quello spazio interiore che si è spalancato proprio là dove lui stesso Davide afferma di aver trovato dimora presso Dio. Mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mia rupe, là dove trovo riparo. Dunque, il suo essere al riparo nella relazione con il Dio vivente coincide con la testimonianza che porge a noi in maniera così diretta e così urgente fin dall'inizio. Gli si è spalancato il cuore. Ti amo, Signore, mia forza. E vedete, il canto si sviluppa adesso come un grande, coraggioso, magistrale inno di gratitudine. Invoco il Signore degno di lode, ecco, degno di ogni gratitudine, e sarò salvato dai miei nemici. Il riferimento ai nemici adesso, vedete, ricompare a più riprese. Sono i nemici con cui Davide ha avuto a che fare. Nella stessa intestazione è menzionato il caso di Saul, ma ricordate bene che proprio nei confronti di Saul Davide ha sperimentato la necessità di un atteggiamento da parte sua di accoglienza, di pietà, di compassione. Non ha potuto vendicarsi nei confronti di Saul. Ed ecco, i suoi nemici, già citati qui nel prologo in maniera così sintetica, e tutto quello che Davide nel corso del suo cammino ha scoperto come groviglio di ipotesi di impegno, di cammino, di orientamento per quanto riguarda la sua vita, alternative rispetto a quella che si è andata imponendo come la relazione determinante, quella da cui dipende realmente la vita. Ti amo, Signore, mia forza. Dunque, i miei nemici, tutte le situazioni che poi ci siano di fatto persone fisiche, ci siano di fatto situazioni storiche particolarmente pesanti, ci siano di fatto anche congiunture di ordine civile e politico, come è avvenuto nel caso di Davide impegnato sulla scena pubblica, questo possiamo ben comprendere, ma si tratta comunque di quei nemici che constatato nel tempo, e adesso è in grado di ricapitolare tutto il percorso, hanno minacciato e in qualche modo anche hanno compromesso il disorientamento del suo cammino rispetto all'essenziale, di cui adesso però è in grado di cantare con totale gratitudine il valore pregnante di vita. Ti amo, Signore, mia forza. I miei nemici, coloro che mi hanno sollecitato, invitato, incoraggiato a intraprendere strade alternative. Il testo che segue dunque si sviluppa in tre sezioni ampie, come subito possiamo constatare. La prima e la terza sezione hanno carattere autobiografico. La sezione centrale, la seconda nella sequenza, ha le caratteristiche di una riflessione sapienziale. Prima sezione, dal versetto 5 al versetto 20, il testo si articola in tre strofe, su cui adesso non ci soffermiamo in maniera minuziosa, ma cogliamo l'essenziale di quello che Davide rievoca adesso come il cammino della sua vita nelle sue tappe costitutive, quelle tappe percorrendo le quali si è costituita la sua identità, quella che adesso fa di lui il re per antonomasia. E allora lui dice: mi circondavano flutti di morte, ecco, mi travolgevano torrenti impetuosi, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, lo Sheol, già mi stringevano agguati mortali. Beh, non c'è dubbio, il cammino percorso, subito Davide avverte la necessità di descrivere come una liberazione dall'inferno. E un inferno, vedete, che è nelle situazioni, nel contatto con le persone, nelle vicissitudini storiche, ma un inferno che è nel cuore umano. E infatti dice: nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido. Dunque, la liberazione da quell'inferno che è nel cuore umano, dove Davide ha sperimentato solitudine, si è reso conto di essere lontano da quelli che sono gli elementi essenziali, positivi della vocazione alla vita per ogni creatura umana, e per lui alle prese con i dati oggettivi della sua avventura. Ed ecco, il Signore è intervenuto. E qui i versetti che seguono descrivono, attraverso immagini prese da una tempesta, un fenomeno meteorologico molto, molto severo, fenomeni cosmici come un colossale terremoto, tutte immagini che servono a Davide per descrivere come il Signore è intervenuto, come il Signore ha operato, come il Signore realizzato quell'impresa che ha determinato l'uscita del suo vissuto da quella condizione infernale in cui era intrappolato, in cui era prigioniero di sé, degli eventi, delle situazioni, delle disgrazie che egli ha dovuto comunque sperimentare, ma prigioniero di quella tristissima manifestazione infernale che chiude lo spazio interiore del cuore umano dentro un orizzonte di angoscia, di odio, di morte, di violenza. Allora dice: la terra tremò e si scosse, vacillarono le fondamenta dei monti, si scossero perché egli era sdegnato, dalle sue narici saliva il fumo, dalla sua bocca un fuoco divorante, da lui sprizzavano carboni ardenti, abbassò i cieli, discese fosca caligine sotto i suoi piedi. Vedete, è disceso lui, si è piegato lui, si è avvicinato lui, ha superato lui tutte le distanze, ha raggiunto lui quella condizione di avvilimento nel buio dell'inferno in cui Davide ha appena dichiarato di essere stato relegato prigioniero di se stesso e del suo vissuto. E allora cavalcava un cherubino, volava, si librava sulle ali del vento, il soggetto è sempre il Signore. Si avvolgeva di tenebra come di velo, acque oscure, dense nubi lo coprivano, davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi, con grandine, carboni ardenti, e il Signore tuonò dal cielo. Vedete ancora, versetto 14, l'Altissimo fece udire la sua voce. Grandine, carboni ardenti, scagliò saette, li disperse, fulminò con folgori, li sconfisse. Ecco, allora apparve il fondo del mare, vedete, uno scenario cosmico, ma è lo scenario interiore. Allora si è spalancato l'intimo, il fondo del mare, il fondo del cuore. Già, così si è rivelato lui, il Signore dell'universo, come il Signore dell'intimo umano e del cuore di Davide, là dove è apparso il fondo. Si scoprirono le fondamenta del mondo. Per la tua minaccia, Signore, per lo spirare del tuo furore, vedete, un intervento minaccioso, fulminante, strepitoso, travolgente, e Davide sta rievocando come questa è stata l'esperienza nel corso della sua, della sua storia personale, del suo cammino, un cammino che ha modo di rappresentarsi mediante i fatti che conosciamo per altra via, ma è il suo cammino interiore, una liberazione dall'inferno, dice. E infatti adesso aggiunge, stese la mano, arriviamo fino al versetto 20, prima sezione, stese la mano, dall'alto mi prese, mi sollevò dalle grandi acque, mi liberò da nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano più forti di me, mi assalirono nel giorno di sventura, ecco, nel giorno della disgrazia. E mera cacosios diventa questo in ebraico, nel giorno della cattiveria, mi assalirono, ma il Signore fu mio sostegno. Ah, il Signore mi ha liberato, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene. Il compiacimento del Signore per me, sperimentato nel momento in cui sono stato strappato, in cui sono stato messo di fronte alle situazioni più che mai deplorevoli del mio vissuto, le situazioni insostenibili di relazioni con il mondo circostante che mi intrappolava dentro a una logica di meschinità, di ingiustizia, di odio, ed ecco il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, ecco il respiro ritrovato, anzi questo mi portò al largo, qui è detto con un'espressione che ha a che fare con quel che avviene quando in un luogo abitato si percorre una strada, forse una stradina, e ci si trova dinanzi a uno spazio che si allarga, una piazza, ed ecco mi ha portato al largo e mi ha liberato perché si è compiaciuto di quello che nella gratuità della sua iniziativa ha voluto rivelare in me, per me, nel giorno della sventura. E vedete, questo richiamo a una piazza, a me sembra, ne parlavo anche in un'altra occasione, in un altro contesto, sembra molto incoraggiante per noi, perché è come se quello spalancamento del cuore, quello scardinamento di tutto l'impianto interiore, in modo tale che sono apparse le fondamenta del mondo. Adesso vedete, Davide è in grado di reinterpretare come quell'esperienza di chi si trova finalmente può respirare liberamente dopo un percorso per sentieri impervi o stradine ristrette e anguste in una piazza, ma è come se l'animo suo, l'intimo suo, il fondo del cuore fosse diventato una piazza per il mondo. Perciò mi liberò, così mi liberò, perché mi vuol bene. Già. E allora la sezione centrale, seconda, che vi dicevo già, assume la forma inconfondibile di una riflessione sapienziale circa il cammino della vita, di come il suo cammino ha assunto una fisionomia propriamente pedagogica, alla scuola di quella che subito lui stesso definisce qui giustizia, termine che abbiamo incontrato nel Salmo 17, su cui abbiamo riflettuto a suo tempo, lo richiamavo anche questa sera all'inizio della lezione divina. Anche qui sono tre strofe, la prima strofa dal versetto 21 al versetto 25, dove dice Davide: il Signore mi tratta secondo la mia giustizia. Notate, quando parla di mia giustizia qui, non è mia giustizia nel senso di quella mia giustizia di cui l'orante nel Salmo 17 diceva: beh, adesso io sono inattaccabile, sono impeccabile, sono meritevole di un'ammirazione e anzi di una premiazione. Qui è la mia giustizia, come subito Davide spiega, nella relazione con quella iniziativa del Signore che ha parlato, che ha insegnato, che si è presentato, che ha operato nel suo vissuto, ed ecco, mi ha giustificato, mi ha ricostruito. Alla scuola della giustizia io ho imparato a vivere, ma c'è di mezzo tutto un lungo cammino. Qui stavo leggendo e proseguo. E lui mi ripaga secondo l'innocenza delle mie mani, vedete, mi riconduce all'innocenza, ma questo suppone tutto quel percorso di sconvolgente destrutturazione e ricostruzione e liberazione di cui ci parlava nei versetti precedenti, naturalmente. E adesso dice: perché io ho custodito le vie del Signore, dunque è il Signore che ha illuminato le sue strade, non ho abbandonato impiamente il mio Dio, i suoi giudizi mi stanno tutti davanti, è Lui, il Signore che ha continuato a comunicare a me le sue intenzioni, si è fatto presente, mi ha istruito, mi ha fatto crescere, non ho respinto da me la sua legge, ma integro sono stato con Lui e mi sono guardato dalla colpa. Il Signore mi rende secondo la mia giustizia, secondo l'innocenza delle mie mani davanti ai Suoi occhi. Fino a qui la prima strofa, dove vedete, ecco, come Davide sta dicendo, io mi sono reso conto di quanta pazienza il Signore ha dimostrato per come ha continuato ad educarmi, ha continuato a parlare, ha continuato a trasmettermi i suoi messaggi. Qui c'è di mezzo un richiamo a quello che è il patrimonio di indicazioni necessarie per il percorso nella vita, che risalgono niente meno che all'alleanza tra il Signore e Israele, risalgono a tutta la legislazione mosaica e via di questo passo. E dunque in tutto questo dice: ecco, il Signore si è dimostrato come il maestro della mia vita. E questo, vedete, e nella prospettiva che noi già abbiamo intravisto inizialmente, nella prospettiva di rendermi specchio del suo mistero, rendermi segno rappresentativo, e questo non per merito mio, ma per come lui nella gratuità assoluta della sua iniziativa e con tutta la forza dirompente della sua potenza creatrice mi ha ristrutturato dalle fondamenta. E allora dice, ecco quel che segue, leggo dal versetto 26, seconda strofa: con l'uomo buono tu sei buono, con l'uomo integro tu sei integro. Vedete questo che Davide sta dicendo? Esprime esattamente quello che nel suo cammino è stato motivo per rendersi conto di essere man mano interpellato alla maniera di un interlocutore con il quale il Signore vuole trovare un riscontro, che diventi specchio di Lui. Con l'uomo puro tu sei puro, con il perverso dice tu sei astuto, ti contrapponi con il perverso, perché tu salvi il popolo degli umili. ma abbassi gli occhi dei superbi. Ecco, fino al versetto 28, vedete il punto d'arrivo di questa riflessione circa l'operare da maestro del Signore che ha voluto educarmi in maniera tale da fare di me un testimone di quello che è il mistero, la gratuità della sua iniziativa, la sua volontà d'amore. Dico questo perché, vedete, il versetto 28, perché tu salvi il popolo di... Qui il popolo degli umili dice amani, amani, un popolo povero, ma abbassi gli occhi dei superbi. Già, questo è il punto d'arrivo della pedagogia che Davide ha vissuto in prima persona, ed ecco questo popolo, io altre volte già credo di essermi espresso così, tradurrei la povera gente, la povera gente. Ed ecco, io ho capito che la povera gente è come il segno rappresentativo della tua presenza nella storia umana, del tuo modo di operare nel mondo, del tuo modo di manifestarti nella gratuità della tua inesauribile volontà d'amore. La povera gente, tu salvi la povera gente ma abbassi gli occhi dei superbi? E allora di seguito sono gli altri versetti della terza strofa di questa sezione centrale. Tu, Signore, di nuovo il pronome di seconda persona singolare, tu sei luce alla mia lampada, il mio Dio rischiara le mie tenebre. Ecco come tu sei luce ai miei passi, come tu mi hai interpellato, mi hai coinvolto in una relazione dialogica, una relazione interlocutoria, ed ecco la povera gente, già, e ho capito qual è la strada che tu illumini anche dinanzi a me, ma proprio nella povera gente ho riscontrato il segno inconfondibile che tu poni dinanzi ai miei passi. Tu sei luce alla mia lampada, il mio Dio rischiara le mie tenebre. Già, le tenebre continuano a minacciare, continuano a imperversare, c'è sempre un lascito tenebroso che bisogna illuminare e disperdere, ed ecco, con te mi lancerò contro le schiere. Vedete, la relazione a tu per tu è andata crescendo e maturando in maniera sempre più energica e totalizzante. Con il mio Dio scavalcherò le mura, la via di Dio è diritta, quella strada illuminata laddove il segnale che detta l'orientamento in maniera inconfondibile è costituito dalla povera gente verso la quale lo sguardo del Signore è rivelazione di compiacimento e di benevolenza. La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco, egli è scudo perché in lui si rifugia. Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Ecco, riflessione sapienziale. Tu hai voluto fare di me una presenza che dovrebbe diventare segnale luminoso per altri, così come io ho imparato a orientare i miei passi alla luce di quella povera gente verso cui tu sei rivolto con la tua attenzione più delicata. Anche in me qui si parla di una parola che arde, la parola del Signore nel versetto 31 è provata al fuoco, è incendiata, è infocata. Tra l'altro è un'espressione analoga a quella che leggiamo nel Vangelo secondo Luca, quando i discepoli che vanno verso Emmaus dicono: ma non ti accorgevi come il nostro cuore ardeva? Ardeva, ecco. Davide sta constatando esattamente questo obiettivo che il Signore ha voluto perseguire nella relazione con lui, e ne prende atto, e ne prende atto in un contesto di assoluta, totale gratitudine. Ed è qui che adesso, terza sezione, dal versetto 33, arriviamo al versetto 46, adesso Davide, che ha ricostruito il suo percorso, dà la testimonianza definitiva circa quello che per lui significa, per come è stato educato, per come è stato liberato dall'inferno, per come è stato raggiunto nell'intimo da quella iniziativa gratuita mediante la quale il Dio vivente ha voluto trasmettere a lui il prestigio che fu di Mosè, la povertà di Mosè, la povertà della gente umile e derelitta. Cosa vuol dire essere re? Anche qui sono tre strofe, le passiamo in rassegna senza ulteriori sottolineature. Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino, mi ha dato agilità come di cerve, sulle alture mi ha fatto stare saldo, ha addestrato le mie mani alle battaglie, le mie braccia a tendere l'arco di bronzo. Dunque una regalità acquisita che, a parte qui i richiami a imprese di ordine militare, che poi sono imprese emblematiche, ma qui l'elemento essenziale è questa agilità, questa disponibilità, questa apparente leggerezza, per cui la maturità del sovrano per lui è divenuta l'occasione per esercitare al massimo la libertà di chi è disponibile in modo totale a spendersi in riferimento alle vicende, alle situazioni, alla presenza di tutti coloro che contribuiscono alla complessità del reale. Ed ecco l'agilità come di cervi. Dopodiché dice: tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza e la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Questo è molto interessante, questo versetto 26, che vedete mi dice la tua bontà, traduce la mia Bibbia, come dirà la nuova traduzione adesso?
Non c'è. Mi hai esaudito e mi hai fatto crescere.
Mi hai esaudito, ah sì, traduce così, mi hai esaudito. Qui dice la anavà. La anavà è la povertà. La povertà. La tua povertà è la tua povertà, nel senso che il tuo modo di scendere, di visitare, di presentarsi, di operare nelle. È la tua povertà, mi ha fatto crescere, sì. In altra occasione, senz'altro, perché ho qui un appunto di vecchio stampo, leggo che San Girolamo, non la Vulgata, ma San Girolamo in una traduzione sua dice: mansuetudo tua multiplicavit me. La tua mansuetudine, la tua mitezza, la tua povertà mi ha moltiplicato. Mi ha moltiplicato nel senso che ha moltiplicato le mie possibilità di essere presente, di operare, di destreggiarmi nella relazione con le responsabilità del sovrano. Davide re è un Davide moltiplicato in continuità con la mansuetudine del Signore, con la povertà di colui che si è presentato come maestro nella dolcezza, la dolcezza del Signore. Ed ecco questa disponibilità dichiarata qui da Davide come capacità di spendersi, vi stavo dicendo, in continuità con la dolcezza del Signore. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato, ho inseguito i miei nemici, li ho raggiunti, non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti, non si sono rialzati, sono caduti sotto i miei piedi. E vedete qui adesso ritorna questo insistente richiamo ai nemici. E già ce ne siamo resi conto, tutte le prospettive di esercitare la funzione regale in alternativa rispetto a quella dolcezza magistrale che il Signore ha voluto trasmettere a lui e al suo modo di rendersi responsabile. Vedete, in una prospettiva che qui si amplia smisuratamente, una prospettiva che possiamo ben definire addirittura ecumenica, una responsabilità per tutto ciò che è umano. Alla resa dei conti, per Davide diventare re non significa soltanto essere finalmente collocato sul trono in rapporto a quel popolo, quella terra, con quella capitale e in vista di una discendenza, ma tutto ciò che è umano. Infatti, proseguiamo nel versetto 40, tu mi hai cinto di forza per la guerra, hai piegato sotto di me gli avversari. Vedete, quello che Davide ha sperimentato in prima persona non è soltanto vicenda finalizzata a definirlo come appositamente collocato sul trono di quel regno, ma lo ha reso esperto, testimone di quello che è il valore costitutivo della vocazione alla vita di tutti gli uomini in una dimensione di universalità senza limiti. Dei nemici mi hai mostrato le spalle, hai disperso quanti mi odiavano, hanno gridato, nessuno li ha salvati al Signore, ma non ha risposto, come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade. Vedete, mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni, i goim. Ma come, Davide a capo delle nazioni? Un popolo che non conoscevo mi ha servito, all'udirmi subito mi obbedivano, stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli. Già, ed ecco l'epilogo in forma di dossologia dal versetto 47. Un canto di lode che chiude il canto di gratitudine, valido come ricostruzione testamentaria di tutto il suo cammino, ma laddove è colto l'essenziale di quello che il povero Davide ha acquisito come rivelazione del mistero di Dio e di come nel rivelarsi il mistero di Dio gli ha conferito il valore di un testimone che in quello stesso mistero può specchiarsi e che di quello stesso mistero diventa un segno, un sacramento. E nella gratuità dell'amore che Davide ha scoperto come rivelazione autentica del mistero profondo di Dio, Davide ha scoperto che gli è stata conferita la capacità di far del suo vissuto, con tutti i limiti che lo riguardano, ma far del suo vissuto un segno di misericordia, di pietà, di perdono. E allora dice: viva il Signore e benedetta la mia rupe, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi accordi la rivincita, questa rivincita, vedete, tu mi rieduchi all'innocenza, la rivincita. e rivince da subito, pensiamo al campionato di calcio. E cosa c'è? Mi riconduce all'innocenza e sottomette i popoli al mio gioco, mi scampi dai nemici furenti, dai miei avversari, mi fai trionfare, mi liberi dall'uomo violento. Ed è questo Ish Hamas, e l'uomo violento sono io, mi liberi rispetto a quell'uomo violento che sono io. Ecco, si ricapitola così la sua vita, la testimonianza di questa liberazione, ed ecco la regalità. Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli, canterò inni al tuo nome, e gli concede al suo re. Ecco dove sta la regalità di colui che, come Davide adesso, consegna la povertà della sua condizione umana, illustrata fino alla radice del cuore, sottratto a tutte le ambiguità, sottratto a tutte le autogiustificazioni, i tentativi di copertura, ed ecco la povertà umana consegnata alla misericordia del Signore. Gli concede al suo re grandi vittorie. Perché? Perché si mostra fedele al suo consacrato. Vedete che qui bisogna dire, perché fa misericordia, qui è il termine chesed, perché fa misericordia per il suo consacrato, Mashiach, l'unto, il consacrato, a Davide. Vedete, nell'ultimo stico del Salmo compare il nome, Davide, e alla sua discendenza per sempre, colui che nella discendenza futura è già promesso come colui che renderà stabile il trono del regno. Ed ecco la povertà consegnata alla misericordia del Signore. Ecco cosa vuol dire per Davide essere diventato re. Una corsa attraverso il Salmo 18, che ora lasciamo da parte, per accostarci al brano evangelico che abbiamo ascoltato poco prima, nel capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni. Nel capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni, anche se gli studiosi che si occupano di queste faccende con i loro strumenti, questione di critica testuale, ma lo dice anche la nota nella Bibbia di Gerusalemme, lo dirà anche la nota nelle vostre Bibbie, questo brano è considerato come il frutto di una interpolazione, come se probabilmente c'è stato un momento in cui qualcuno ha ritenuto opportuno di inserire qui questa pagina, quando in realtà già in codici più antichi non compariva, lo stesso linguaggio, dicono gli studiosi, non è quello di Giovanni, sembra piuttosto un linguaggio intonato alla maniera di esprimersi e di sviluppare la sua catechesi dell'evangelista Luca, e così si va avanti. Un brano vagante, in cerca di attribuzione, questo non ci deve spaventare, non ci deve preoccupare, è un testo per così dire in cerca di casa, e questo che adesso sto dicendo coincide esattamente con un'indicazione adesso che ha valore, mi sembra importante per quanto riguarda l'interpretazione della pagina che rileggeremo, in cerca di casa. Tra l'altro vedete che di per sé il brano non comincia con il versetto 1 del capitolo 8, ma col versetto 53 del capitolo 7, dove tornarono ciascuno a casa sua. Così leggete senz'altro anche nella vostra Bibbia. Sì. Tornarono ciascuno a casa sua. Da qui fino al versetto 11 la pagina che, come vi dicevo, secondo gli studiosi è stata interpolata in una fase piuttosto avanzata nella sistemazione di questi testi, così come poi sono stati recepiti nel canone delle scritture neotestamentarie. Dunque tornarono ciascuno a casa sua. Già, quale casa? Anche la pagina evangelica sembra proprio, per le ragioni che vi esprimevo sinteticamente poco fa, sembra proprio testimonianza immediata di qualcuno che cerca una collocazione. In questo caso, vedete, qui bisogna ritornare a una casa, e in questo contesto c'è di mezzo anche Gesù, certamente. Gesù si avviò allora verso il Monte degli Ulivi, dunque Gesù a casa sua, ma all'alba si recò di nuovo nel Tempio. Già, qui sembra proprio che il brano evangelico offra segnali inconfondibili che suggeriscono di collocarla alla fine del capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, versetti 37 e 38 del capitolo 21 del Vangelo secondo Luca, dove leggiamo così: Gesù a Gerusalemme, Gesù impegnato nel corso di quei giorni, sono gli ultimi della sua esistenza terrena, incontri, dispute, tutto quello che avviene in quell'occasione, il suo ultimo discorso. E il versetto 37 del capitolo 21 dice che durante il giorno insegnava nel Tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi. E tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel Tempio per ascoltarlo. Dunque sembra proprio che il nostro brano evangelico sia opportunamente collocato in questo contesto. Ma resta il fatto che nella redazione definitiva del Nuovo Testamento invece la posizione che gli è stata assegnata è quella nella quale lo leggiamo anche noi. Ma è interessante comunque questo fatto che Gesù trascorreva la notte sul Monte degli Ulivi, all'aperto, pernottava all'aperto, e il verbo usato qui è il verbo che indica appunto la permanenza sotto la volta del cielo. E poi all'alba, ecco, Orsros, al genitivo Orsrud, all'alba, ecco, usciva, si allontanava da lì per recarsi nel Tempio, sotto la notte, sotto la volta celeste. E vedete, questa è un'ambientazione interessante, perché tutti tornano a casa. Qual è la casa di Gesù? Sotto il cielo notturno. Dunque, il figlio che dimora sotto la volta stellata, dimora sotto quel segno primario e inconfondibile di come il grembo del Dio vivente tutto contiene all'interno della sua volontà d'amore. Il figlio che nel suo cuore umano è in ascolto della parola di Dio, questo sappiamo da un pezzo, è il figlio che nel suo cuore umano offre la casa della parola di Dio, il suo cuore umano è la casa della parola di Dio, della visita di Dio, della paternità di Dio. La notte sul monte, sotto la volta del cielo, sul monte degli Ulivi, all'alba, ecco. Fatto sta, vedete che, lasciamo da parte il richiamo al Vangelo secondo Luca, e su cui abbiamo riflettuto in altre occasioni nel corso di queste settimane. Qui, comunque, il nostro brano è inserito nella ampia e poderosa catechesi dell'Evangelista Giovanni. Ebbene, vedete, nel Vangelo secondo Giovanni, questa casa di cui si parla in termini indicativi, ipotetici, ma noi senza fatica troviamo spunto utile per la nostra contemplazione in questo richiamo. Quale casa di Gesù? La casa del Figlio, quella casa che è nel suo stesso cuore umano, laddove la visita di Dio è realizzata per come il Figlio è in ascolto della parola, per come la paternità di Dio si compiace del Figlio, e lui è, che è a casa sotto il cielo, è nel suo cuore umano la casa del mistero profondo del Dio vivente. Ebbene, vedete, nel Vangelo secondo Giovanni la casa che Gesù va cercando dall'inizio, negli eventi della storia umana, e va cercando lui, Gesù, una corrispondenza tra la dimora che è nel suo cuore, che è un cuore umano, il cuore del Figlio, già, la dimora che è nel suo cuore e il nostro cuore umano, va cercando una corrispondenza. Voi ricordate che all'inizio della narrazione del nostro evangelista Giovanni, nel capitolo primo, quando si è parlato di Giovanni Battista, poi sono comparsi due discepoli di Giovanni Battista, i quali Gesù attraverso la scena seguono Gesù, e Gesù si volta, capitolo primo, versetto 38, che cosa cercate? Rabbì, dove abiti? Ecco, dov'è casa tua? Dove abiti? Dove abiti? Allora dice, venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava. Quel giorno abitarono, per tre volte lo stesso verbo, il verbo bene, che tra l'altro è un verbo teologicamente pregnante per l'evangelista Giovanni. Questa dimora. Dove dimori tu? Dove rimani tu? Già. Rimanere è il verbo che in italiano ha un significato molto più limitato. D'altra parte un modo di tradurre questo stesso verbo che ricompare più avanti nel Vangelo secondo Giovanni, quando Gesù durante l'ultima cena dirà: rimanete in me come io rimango nel Padre, abitate, già, ma dove abiti tu? E Gesù dice: venite. Ma che cosa significa abitare con lui? Ed è in questione, vedete, la dimora della vocazione alla vita, che è nel cuore umano, perché la vocazione alla vita interpella il cuore umano, è il cuore umano il luogo della dimora per la vita a cui siamo chiamati, ma di questa dimora nel cuore umano che Gesù va in cerca, ma perché il suo cuore, il cuore del Figlio, che è dimora della parola, che è abitazione, nella quale il mistero immenso e gratuito del Dio vivente trova corrispondenza. Vedete che nel Vangelo secondo Giovanni Gesù subito dopo nel capitolo 2 frequenta il Tempio, prendete il capitolo 2 versetto 13, si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei, nella pagina precedente Cana di Galilea, adesso Gesù salì a Gerusalemme nel Tempio, e vedete è il Tempio a Gerusalemme, sì, ma vale la pena di tenere in considerazione un segnale che emerge attraverso tutta la rivelazione biblica e che adesso nella lettura di queste pagine stasera vorrei ulteriormente sottolineare. E il Tempio è quel monumento architettonico, il luogo del culto e tutto il resto, sì, ma vedete che là dove si parla del Tempio, in molti casi abbiamo a che fare con quel santuario che è il cuore umano, là dove Dio vuole rivelarsi per ricevere una risposta d'amore. Di questo credo proprio che dobbiamo tener conto, perché tra l'altro quando l'evangelista Giovanni scrive queste ultime pagine, o lui o chi per lui, alla fine del primo secolo il Tempio di Gerusalemme già è stato distrutto dall'anno 70 in poi, mai più ricostruito. Dunque quel santuario che è il cuore umano, e là dove Dio, vi dicevo, vuole rivelarsi, là dove Dio cerca dimora, perché cerca una risposta d'amore, una dimora che sia corrispondente alla sua iniziativa d'amore. E dunque è di questa casa che Gesù va in cerca, e va in cerca nel Tempio, va in cerca nel cuore umano, va in cerca nel vissuto di tutti coloro con cui ha a che fare, che poi sono questi primi compagni di vita, di viaggio, di comunità, ma poi è l'umanità intera. Lui, che è il figlio che nel suo cuore umano è dimora del Dio vivente. Ed ecco, Gesù incontra, proprio qui, ancora sotto gli occhi, il testo che vi stavo indicando e illustrando nel capitolo 2, è proprio nel cuore umano che Gesù incontra la corruzione. Dice il versetto 16: portate via queste cose, non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. È il Tempio un luogo di mercato? È il cuore umano corrotto. Non fate di questa casa del Padre mio un luogo di mercato. Dunque, subito dopo, vedete che qui già si annuncia il segno che realizzerà la sua missione. L'Evangelista Giovanni poi man mano illustrerà tutto questo. Ma quale segno fai? Chiedono a Gesù, lo contestano. Come ci mostri il segno per fare queste cose? E il segno che realizzerà la sua missione di figlio nel mondo, nel momento in cui il suo corpo sarà divorato, diventando così la dimora in cui gli uomini potranno, gli uomini, e più esattamente il cuore umano potrà incontrare il Dio vivente. Ecco il segno. E i discepoli poi compresero che Gesù parlava del suo corpo. Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Lo zelo per quella casa che è il Tempio, lo zelo per quella casa che è il cuore umano di cui Dio va in cerca per trovare in esso dimora e per trovare in esso corrispondenza alla sua volontà d'amore. Ed invece il cuore è corrotto, la casa è diventato un luogo di mercato. Dunque, questo in vista di quello che sarà la consegna del suo corpo, come già i discepoli, ricordando poi, possono intendere il significato di quel messaggio proclamato allora da Gesù. Il corpo divorato, che allora sarà la dimora in cui gli uomini potranno trovare accoglienza, laddove il cuore umano è divorato, da dove il cuore umano finalmente frantumato, finalmente è sbriciolato, potrà incontrare come dimora accogliente il Dio vivente. Fatto sta vedere che Gesù continua poi qui nelle pagine seguenti a frequentare il Tempio. Man mano arriviamo allora al nostro brano evangelico. Così nel capitolo 5, leggevamo nei giorni scorsi nella liturgia feriale, così nel capitolo 7, oggi abbiamo avuto a che fare con una prima pagina del capitolo 7, e il fatto è che la corruzione del cuore umano deve essere sbugiardata. Certo, mentre è lo stesso cuore di Gesù che si viene rivelando come il luogo nel quale lo sgretolamento di per sé fallimentare. È una tragedia dolorosissima, lo sgretolamento di quello stesso cuore, il suo cuore umano trafitto, frantumato. Ebbene, proprio in questo modo è il cuore di Gesù, il figlio del compiacimento, che si spalanca, trafitto e frantumato com'è, si spalanca come lo spazio interiore in cui abita l'amore di Dio per tutti gli uomini mortali. E allora finalmente anche il cuore degli uomini, sgretolandosi, frantumandosi, una volta che il cuore dell'uomo sarà passato attraverso il crogiolo della contestazione e dello sbugiardamento, sgretolato e frantumato, sarà dimora per l'amore da accogliere, e un amore a cui finalmente corrispondere. Vedete, ritorniamo al nostro brano evangelico, capitolo 8. Gesù nel Tempio, ecco, adesso suggerivo di dare a questa permanenza nel Tempio quel significato più attento alla ricerca di Gesù mirata a scandagliare l'intimo di ogni cuore umano. Ed ecco, Gesù insegna, è alla ricerca dell'amore di Dio nel cuore umano, come l'amore di Dio finalmente potrà essere recepito dal cuore degli uomini, come potrà trovare dimora nel cuore umano l'amore di Dio. Insegna sedutosi li ammaestrava. Ed ecco, vedete, una obiezione diretta e sprezzante a questa sua ricerca: la flagranza della colpa. Scrivi, i farisei conducono una donna sorpresa in adulterio, postala nel mezzo, gli dicono: ecco, è stata solo in flagrante adulterio. Dunque, la flagranza della colpa dimostra che il mondo non è casa di Dio, non è una casa adatta a Dio, non è per Dio. È inutile che cerchi, che lui, Dio, cerchi, e che tu cerchi, chi pretendi di essere. Ci può essere soltanto una condanna, anzi, così Dio stesso si è dichiarato, c'è di mezzo Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come queste. Tu che ne dici? Evidente, sta scritto in più luoghi. È vero che non è soltanto la donna che è meritevole di condanna, anche l'uomo, ma comunque sta scritto, certo. Dunque, Dio stesso si è dichiarato in questo modo. Notate che qui non si discute della salvezza. Certamente non ci sarà conversione, questo è il punto. Questo è il punto, vedete. C'è la condanna. Poi, Dio lo ha dimostrato, lo ha proclamato, lo ha dichiarato, lo ha insegnato attraverso Mosè. Questo è, come dire, l'obiettivo a cui siamo tenuti. Siamo tenuti a rispettare la volontà di Dio che ha proclamato la condanna. Ci sarà anche la salvezza, ma vedete, una salvezza che non comporta una conversione del cuore umano. Questo è molto importante. E notate che qui nel versetto 6 leggevamo, non nel versetto 6, nel versetto 5 leggevamo non nel versetto 5 sorpresa, ecco, versetto 3, figuriamoci. Allora gli scrivi e farisei dicono una donna sorpresa in adulterio. Vedete che qui è usato una forma del verbo catalanvane, sorpresa. Dunque è il verbo che serve a indicare un'azione incombente. Ma questo verbo è usato in altri tre luoghi nel Vangelo secondo Giovanni per indicare l'incombenza delle tenebre. Subito li passiamo in rassegna. Capitolo 1, versetto 5, siamo nel prologo. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno, Cattelaven dice, non l'hanno sopraffatta, non l'hanno inglobata. Qui la mia Bibbia non l'hanno accolta, no, questo è un errore. Le tenebre non l'hanno sopraffatta, dunque la luce, ma le tenebre incombono, le tenebre minacciano, le tenebre vogliono invadere, e le tenebre, per dire, vedete che il mondo è esposto a tutte le conseguenze di un processo di corruzione, di degrado, di inquinamento, e c'è di mezzo il richiamo alla ribellione e al fallimento che sta all'origine, ma le tenebre. E adesso vedete anche quella donna è risucchiata nelle tenebre, sorpresa nelle tenebre. E il secondo testo nel capitolo 6, versetto 17, dove leggiamo esattamente così: saliti in una barca, si avviarono verso la Triva in direzione di Cafarnaum, era ormai buio e Gesù non era venuto da loro. Poi il testo che segue con tutto quello che avviene nel corso di quella notte, che è notte perché le tenebre risucchiano la vicenda che coinvolge la barca, coloro che viaggiano su quella barca, i discepoli, Gesù stesso, tenebre che incombono. E più avanti ancora, nel capitolo 12, leggeremo senz'altro in questi termini, capitolo 12, versetto 35, siamo ormai verso la fine del capitolo, dove Gesù disse allora, siamo a Gerusalemme, ancora per poco tempo la luce è con voi, camminate mentre avete la luce perché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va, già. E qui vedete, noi abbiamo a che fare con una situazione, sostengono quelli che denunciano la donna rivolgendosi a Gesù, una situazione che corrisponde alla invasione delle tenebre. E tra l'altro collocano quella donna nel mezzo, questo ancora nel versetto 3, nel mezzo. Vedete, è interessante perché qui anche se può sembrarci un richiamo un po' avventato, ma invece mi sembra del tutto pertinente. Ricordate nel mezzo del giardino l'albero della vita, ma da Eva in poi, vedete, nel mezzo abbiamo a che fare con la realtà indiscutibile, incontestabile di uno stato di corruzione per il quale non c'è rimedio. Attenzione, perché, vedete, non c'è rimedio non vuol dire che allora non c'è salvezza qui nel linguaggio del nostro evangelista o nella scena evangelica. Ma di quale salvezza? Vedete? Quale salvezza realizza quella ricerca di una dimora nel cuore umano che corrisponde all'intenzione di Dio? Perché, vedete, per come la scena viene impostata da coloro che si rivolgono a Gesù, non c'è posto per un processo di conversione del cuore, per un processo di rieducazione, di ristrutturazione, perché il cuore umano sia la dimora in cui il cuore, in cui l'amore di Dio trova risposta. Questo è il punto, vedete. C'è posto soltanto per altri amori adulterini, amori devianti, amori intrinsecamente corrotti, anche se lì per lì forse, chissà mai, gratificanti, appassionati, entusiasmanti, ma in maniera quanto mai deteriore, squallida, miserabile. Ma questo, vedete, significa che bisogna condannare la creatura umana peccatrice. Alla scuola di Mosè bisogna condannare, perché nella condanna è l'unica via di salvezza. Mosè ci ha insegnato a condannare, la legge ci spiega che siamo peccatori. Bene, alla scuola di Mosè bisogna imparare a condannare, bisogna registrare l'inevitabile condanna del peccato, perché questa è l'unica via di salvezza. Questo, vedete, è il dramma. L'unica via di salvezza è condannare. In realtà, vedete, il vero accusato qui è proprio Gesù, non la donna. Proprio Gesù è l'accusato. Volevano accusare Gesù, sì, il versetto 6 lo dice espressamente. Perché? Perché la sua ricerca è pericolosa, dato che Gesù vuol fare del cuore umano una dimora per Dio. E questo è insopportabile, non è così. Il cuore umano è il luogo in cui si sviluppano tutte quelle capacità di amare nella dimensione dell'adulterio e dunque la necessità di una condanna. E in questa condanna Mosè è soddisfatto, abbiamo obbedito a Mosè e questa è la volontà di Dio. Questa è la via della salvezza. Ed ecco il comportamento di Gesù, vedete qui i gesti di Gesù. È chinato, poi si solleva, è chinato, si solleva, gesti già anche nella loro plasticità sono molto eloquenti, come una premonizione di quello che è l'itinerario pasquale di discesa, di risalita, di piegamento e di sollevamento. Bene, e poi il gesto di Gesù, vedete, il suo dito, si mise a scrivere col dito per terra. Versetto 6, il dito che scrive, vedete che qui è l'acciottolato del cortile del Tempio, siamo nel Tempio, la pietra, sì, è tutto, sì, per quanto si possa discutere, i commentatori hanno discusso a lungo su come interpretare questo gesto, ma maniera interpretare le cose che è certamente molto pertinente e quantomeno persuasiva, vedete, ci rimanda a quei dati che appartengono alla rivelazione antico testamentaria, per cui c'è stato un dito che ha scritto sulla pietra, Deuteronomio, prima ancora Esodo, è il dito di Dio che ha scritto sulla pietra, Deuteronomio capitolo 9 versetto 10, Esodo capitolo 31 versetto 18, il dito di Dio scritto sulla pietra. Già, è il richiamo, mi sembra evidente, ineccepibile. E dunque c'è stato un dito che ha scritto sulla pietra. E adesso, se Gesù scrive col dito sulla pietra per terra, vuol dire che è giunto il tempo di quella scrittura che conferisce alla pietra la realtà di un cuore di carne. Così ricordate la profezia di Geremia, capitolo 31, ma così la profezia di Ezechiele a più riprese, un cuore di carne, non più la scrittura sulla pietra, ma la scrittura su un cuore di carne. Ed è questo che adesso avviene, vedete, perché Gesù, che è ufficialmente l'accusato, in realtà lui è il vero accusatore, è lui che denuncia la nostra realtà di peccatori. Qui nel versetto 7, quei tali insistono, Gesù alza il capo, Gesù si solleva, chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra contro di lei. Dunque lui è l'accusatore. E certo, perché lui denuncia la nostra realtà di peccatori, ma vedete, non per la condanna, bensì per attestare che si apre la strada della conversione per il cuore umano. E questo avviene attraverso il cuore suo, che è il cuore spaccato, è il cuore trafitto del figlio, è il cuore in cui dimora, ecco la casa, dimora l'amore eterno di Dio. E così nel cuore finalmente spaccato degli uomini, peccatori, finalmente questo stesso amore troverà dimora. Vedete che questo è lo snodo determinante di questa vicenda, ma questa è l'accusa che Gesù rivolge. È Gesù che scrive sulla pietra, è Gesù che scrive sulla carne del cuore umano, è Gesù che incide il cuore umano, è Gesù che accusa, è Gesù che sbugiarda, è Gesù che contesta, è Gesù che dice ma chi è senza peccato? Ed ecco, uno per uno tutti si ritirano, resta la donna. Gesù rimase solo con la donna là in mezzo, di nuovo, là in mezzo. E allora, vedete, questa donna qui, nel linguaggio del nostro evangelista, è la nuova Eva, là in mezzo. È la madre della famiglia umana, così Eva peraltro è stata denominata fin dall'antico racconto nel libro della Genesi, è la madre della famiglia umana, perché tutta l'umanità ormai è sposata dal nuovo Adamo, che è il figlio innalzato. Vedete, è a questo che ci porterà la catechesi dell'evangelista Giovanni, a contemplare il nuovo Adamo, colui che pende dalla croce dormiente, e dal suo fianco la nuova umanità, è lo sposo dell'umanità, proprio attraverso quel suo modo di morire, il suo modo di essere trafitto nel cuore, il suo modo di patire il fallimento della condizione umana, ha legato a sé con un vincolo indissolubile l'umanità intera, tutti gli esseri umani, peccatori, che vanno incontro alla morte. Ed ecco il figlio innalzato, il nuovo Adamo, ed ecco l'umanità è sposata. Ed è, vedete, questo accenno ormai così sapiente alla nuova Eva, madre dell'umanità redenta, che implica la radicale ristrutturazione del cuore umano. Non per niente Davide a questo riguardo già ci insegnava tante cose, a modo suo certamente, con i suoi limiti certamente, col suo linguaggio certamente, ma ci insegnava tante cose. E così si apre la strada della conversione, vedete, per il nostro cuore umano, nel senso che il perdono non è un regalo che si sovrappone al nostro inguaribile vissuto umano. il perdono come una specie di rivestimento superficiale, il perdono come una specie di aggiustamento dei conti in banca, cose del genere, peraltro comprensibilissime e perfettamente adeguate alle nostre necessità pratiche. Ma il perdono, vedete, è una stretta d'amore che, frantumando la durezza del nostro cuore corrotto, abilitato soltanto alla condanna, il nostro cuore umano di per sé abilitato soltanto a condannare, ed ecco, sarebbe inconvertibile se non fosse vero che è il nostro derelitto cuore umano viene stretto nella morsa di volontà d'amore che frantuma la durezza. E allora così ci riabilita alla gratuità dell'amore secondo il cuore di Dio, dove perdono non significa cancellare qualcosa, ma significa riabilitare alla gratuità dell'amore. Vedete, tutto positivo, creativo, il percorso che si delinea. Perdono non come la cancellazione di qualcosa che è avvenuto, questo è secondario, molto marginale. Il perdono come instaurazione di quelle nuove possibilità di accoglienza, di servizio, di disponibilità, di gratuità, di benedizione, di amore e di perdono. È il cuore perdonato, riabilitato alla gratuità dell'amore secondo il cuore di Dio, laddove finalmente il mistero di Dio trova casa. Vedete che Gesù dice a quella donna: va e non peccare più, va e non peccare più, già, va e non peccare più, che non è semplicemente la raccomandazione che tutti quanti riceviamo al momento opportuno o scambiamo tra di noi, va e non peccare più, che sembrerebbe quasi un gioco di parole inconcludente che lascia la realtà che trova esattamente uguale a se stessa. Va e non peccare più, dove il non peccare più non è soltanto riferito al peccato pregresso, ma è l'indicazione di percorso in una prospettiva di corrispondenza al dono d'amore, laddove il cuore umano viene liberato per essere luogo in cui il Dio vivente trova finalmente la casa di cui va in cerca. E c'è di mezzo, vedete, l'evento decisivo di cui è stato protagonista il figlio, la sua missione, che è proprio mirata a realizzare questo sviluppo, questa trasformazione, questa opera redentiva del cuore umano, per come nel suo stesso cuore ha offerto lo spazio di un'accoglienza illimitata, per come nel suo cuore umano lui ha patito il fallimento di una frantumazione, di una trafittura che si è in realtà configurata come lo spazio dell'accoglienza in cui la dolcezza del mistero di Dio, nel cuore umano di Gesù frantumato e trafitto, la dolcezza del mistero di Dio ci ha rigenerati, ci ha moltiplicati, diceva Davide con suo linguaggio, ci ha ristabiliti in tutto un nuovo impianto, in tutta una nuova capacità dinamica di offerta e di disponibilità di accoglienza e d'amore. Già, dunque, proprio lui, Davide, ce l'aveva annunciato. La povertà del tuo amore, per come si è manifestato a noi nella povertà del figlio derelitto e trafitto nel cuore, la povertà del tuo amore ha moltiplicato in me, peccatore perdonato, la capacità di amare. E così sia. Fermiamoci qua.